Delta Emedis.
All right, our special guests right now, Wayne Campbell, Garth Elgar, Wayne's World. All right, talking about Wayne Stock. Very exciting, big event. Everybody's excited, huh?
Yeah, it's going to be a big concert at Adlai Stevenson Park.
Uh-huh.
It's just going to be a big party, you know? We got some great bands coming.
Uh-huh.
Like Aerosmith.
Uh-huh.
You're not really listening to me, are you?
Uh-huh.
I mean, I could say anything right now, like,
you're a freak with a microphone.
Uh-huh.
It's like shooting fish in a barrel. Isn't that true, Sphincter Boy?
Uh-huh. All right, very exciting. We'll be back with more right now at 16 minutes past the big hour. Is that not right, Mr. Scream? Great, good stuff. I think people are getting really cranked.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, settima stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, R. Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
E buonasera e benvenuti al bar del Traumfabrik per la puntata numero 161, esattamente la dodicesima della settima stagione, il 14 febbraio 2020, vale a dire il nostro San Valentino.
Ma sei sicuro?
Purtroppo sì, me lo dice qui, i topini della redazione mi hanno scritto che siamo al San Valentino, mentre arriva il playboy di questa trasmissione, il sex symbol di questa trasmissione, quindi diamo il benvenuto a chi?
Grande.
Non ce l'ho, purtroppo non ce l'ho pronto, ma come
peccato.
Se l'avessi detto.
Va bene, benvenuto al nostro ospite Simone Rossi, ma abbiamo in studio anche le vincitrici del concorso,
parte
delle vincitrici del concorso che tra un po' andremo a scoprire, ma nel frattempo io cedo la parola al nostro HD e soprattutto ho fatto immeritatamente le veci,
ecco,
del grandissimo Simone Smith.
Abbastanza bene, però.
Simone allora... Smith, che purtroppo questa sera non è qui con noi e ci sono tante defezioni al giornale San Valentino,
però...
dove sono andate?
Due in coppia, diciamo.
La cosa da apprezzare è che è sempre in fior di in punta di fioretto, cioè il grandissimo e si è fermato. Smith, no? Il grandissimo sì. E non l'hai detto, però l'abbiamo pensato tutti.
Simone Smith, l'ho detto col tono caldo.
No, dicevo quello che c'è dopo grandissimo.
Ah, sì,
esatto. Allora, sempre noi stasera, anche se siamo pochi, siamo buonissimi.
È inutile.
È inutile, è un grandissimo inutile potrebbe suonare, sì. Saremo puntuali in onda come ogni venerdì, anche se è San Valentino, perché sappiamo che ci sono tanti innamorati che stasera senza di noi si sarebbero sentiti traditi. Quindi noi, soprattutto a San Valentino, non tradiamo nessuno, siamo qua. Siamo in diretta streaming, ora anche sulla nostra pagina ci potete trovare. Siamo... Ma così, no, dopo te lo dico fuori onda.
Smith
quindi
è con noi in qualche modo.
Esatto. Quindi, se volete sapere perché ho il berretto, dovete ascoltarci fuori onda. Come
no,
fate?
No.
Su Instagram ci trovate e soprattutto trovate quello che succede quando spegniamo i microfoni. Invece, quando i microfoni sono accesi, stasera che facciamo?
Un programma feticista che rispetta tutti.
Abbiamo dei frammenti di Smith così dal passato. Allora, che cosa facciamo? Innanzitutto l'argomento principale è la premiazione e la disamina degli Oscar. Le premiate poi le annunciamo dopo. Qua ci abbiamo una premiata, una sorella di premiata e classificata non ricordo, ma insomma anche tu è in classifica, ma sotto,
comunque più avanti di noi,
sotto.
E poi ne aspettiamo altri due, non so se vengono. Allora, uno dei due so che viene verso le 20:30, è stato detto. L'altra vincitrice, avete notizie?
Credo che non possa
venire. Non possa venire, in caso ritiri tu e parente. Oggi quest'anno 3 su 4 sono
accomunate.
Chiediamo un'analisi del dato. Comunque, vabbè, la premiazione e la disamina dei vincitori dell'Oscar, ovviamente, poi parliamo anche di film, perché bisogna fare anche quello. Parliamo di Diamanti Grezzi, ovvero Uncut Gems di Josh e Benny Safdie, che sta su Netflix, del Lago delle Oche Selvatiche di Yinan Diao, che sta al postmodernissimo, e poi le nostre solite rubriche, pochi ma buoni. E poi a proposito di rubriche, io direi di fare il box office, ce lo fa il nostro Fioravanti.
Ma sì, ma questa sera d'ora. Io sento che Smith mi è entrato dentro da dietro.
Infatti,
cioè, non lo so dove mi entra, comunque.
No, cosa, ma quella è la sedia che usa lui.
Ah, ho capito, perché sento proprio questa forza energetica. Allora, ancora primo Odio l'estate di Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo, con 1,8 milioni
scoccia
di
tutto.
Euro nel weekend per un totale di 5,5 milioni.
A me coglioni.
Con 1,16 milioni e un totale di 3,5 scende al terzo posto Dolight di Steven
Doolittle.
Mamma mia. Ho preso anche la
pronuncia. Hai preso
Smith,
Smith.
Di Stephen
e Metro Stanislavski.
Esatto, mi sto immedesimando. Di Stephen Ganahan per fare posto al secondo gradino del podio alla nuova entrata Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Sto smittiando di Kat Ian. Va bene, qui l'ho azzeccato?
Sì.
O Ian Kati, come
penso
direbbe.
Quello...
Sì. Il cinecomic DC incassa 1,18 milioni nel suo primo fine settimana di programmazione. Il dato della sola giornata di ieri vede invece un podio completamente rivoluzionato, con due nuove uscite rispettivamente al terzo e al primo posto. Sonic di Jeff Fowler con 118.000 euro e, udite, il mio amico, mio grandissimo amico, poi vi rivelerò qualcosa sulla notte degli Oscar, Gabriele Muccini con Gli anni più belli ha incassato ben 251.000.
Il tuo amico immaginario?
No, il mio amico fisico, vero, autentico. Mentre l'effetto Oscar porta al secondo posto Parasite con 132.000 euro. Parasite che, diciamolo, ha fatto bingo nella notte degli Oscar.
Ben 4 se non era. Vabbè, ne parliamo dopo. Io stavo mangiando, potevi farla un po' più lunga.
No, scusate.
Con Smith c'è un'intesa. Con Smith c'è un'intesa perché sono sempre qua. Mai sorpreso.
No, scusa, sono efficiente.
Vabbè,
efficiente.
Dovevi fare un altro po' di
bla bla bla.
E poi allora, no, Birds of Prey, piccolo aneddoto, è il cinecomic con la bravissima e bellissima Margot Robbie, che fa anche roba un po' meno impegnata ogni tanto. Il seguito,
questo è meno impegnato?
Beh, vabbè, sì.
Si è impegnata molto.
No, è il seguito di Suicide Squad, di cui che non ho visto, uno dei pochi cinecomic che non ho visto e di cui ho sentito dire malissimo. Questo qua è partito molto male, tant'è che gli hanno cambiato il nome, adesso si chiama Harley Quinn, due punti, Birds of Prey, perché il personaggio è un po' più conosciuto, quindi non è, a vederlo così non sembra andato malissimo, ma in America si aspettavano molto di più, insomma. Va bene, io direi che andiamo subito in musica, così
dai,
almeno
sì.
E partiamo belli belli tamarri, perché è carnevale alla fine. Senti un po', sentite che subito getto un box
stasera, ce n'è di tamarritudine,
che è tratta da Uncut Gems, che è il film di cui parliamo dopo, Gigi D'Agostino, L'amour toujours, e poi anche perché è San Valentino, quindi il testo, comunque le lyrics sono molto romantiche, allora ce la sentiamo.
Yeah. jetzt wieder Bar Traumfabrik.
E qui c'è gente che balla sui tavoli perché comunque il pezzo pur tamarro suscita una certa, anzi proprio perché tamarro una certa emozione. Comunque siamo arrivati al momento in cui premiamo. Lei ha portato quella cosa importante per questo blocco prima di magna, no? Perché mi sembra il minimo.
No,
Allora, premiamo e parliamo anche degli Oscar. Premiamo e parliamo degli Oscar. Allora, intanto lei mostri, poi sceglieteli a caso, come sempre a caso. Intanto diciamo i vincitori di questo concorso. Prima classificata con ben 6 risposte esatte su 6. E guardate, seguire Barton Fabric va bene, perché evidentemente Linda Fioriti, che non è qui, ma ha mandato la sorella.
Brava Linda!
Come mai non ha avuto il coraggio?
Sai com'è.
Poi abbiamo con 5 risposte esatte al secondo posto Giovanni Mariottini, che l'anno scorso aveva vinto, se non sbaglio, il primo premio, il secondo comunque, che non è qui,
maestro,
ma dice che arriva.
Maestro dei bookmaker,
non guarda film, guarda solo i bookmaker.
L'anno 2000,
e infatti
ricordo.
Non ne ha fatte 6 perché i bookmaker una non l'ha presa.
Veramente.
Una cosa veramente indegna.
Al terzo posto, sempre con 5, ma è stata un po' più lenta a rispondere, quindi è arrivata a terza o seconda, Sara Belia, che non è con noi, ma ha mandato la cugina.
Sempre lei!
Che è sempre la stessa di prima.
Certo.
Questa cosa io non ho vinto.
È un po' in... No, vabbè, però dai, qualcuna te ce porterà, ho letto
non
che
va tanto
mi
bene
siete già
questo.
Più o meno. Al quarto posto, con 4 risposte esatte, ma lestissima a rispondere perché è stata la seconda della cosa, Chiara Paffarini, che è invece qui con noi.
In persona.
Allora, prima di passare alla premiazione vera e propria, anzi io la consegna la farei nel prossimo blocco.
Ma sì, dai,
anche la prossima puntata.
Perché
prossima
sì. Prossima
stagione facciamo.
Ma c'è il balletto?
Io, il balletto è lui.
Io vorrei ricordare
che buste ci sono 100 euro in più.
Allora, lei è la John Crawford della serata, perché lei è venuta a ritirare i premi, come fece John Crawford all'Oscar.
Con lo stesso odio negli occhi.
Esatto, con lo stesso astio. Quindi lei è la nostra John Crawford questa sera.
Ma vogliamo fare qualche commento su questa notte degli Oscar, che io mi sono guardato fino alle 6 di mattina e tu no, ti sei addormentato.
Devo dire una cosa. A proposito di questo, incontro una persona che tu frequenti tutti i giorni, fuori dalla scuola, e io ho detto: guarda, quella persona che vive con te
non c'ha cazzo da fare.
Si è fatto tutta la notte. Sai che mi ha risposto? È andata a dormire quando io mi sono alzata. Gli avrei dato un calcio in
culo. Vabbè, meglio, scusa, se andava a dormire prima svegliavo, se andava a dormire poi abbiamo fatto a cambio. Vabbè, comunque. Detto questo, io tra l'altro sono andato a dormire dopo aver fatto i conti e si è visto, perché il giorno dopo avevo sbagliato 3-4 cose. Ma
io devo dire la verità, alle 4 e un quarto l'ho abbandonato. Gli ho scritto:
sì,
Matteo,
ci stavamo scrivendo a un certo punto. Ci stavamo scrivendo sulla chat del
podcast. Sì, esatto.
Vabbè, comunque, parliamo dei risultati, perché comunque. È stato abbastanza sorprendente.
Boom.
Il fatto che Parasite ha fatto questo. Questo exploit,
sì, è sorprendentissimo per una serie di motivi, per una serie di prime volte. Credo che dopo una serie di stagioni in cui l'Oscar avevano, come dire, premiato l'americanità del cinema, quest'anno si sono riscattati e hanno messo a tacere, tra l'altro, tutte le polemiche su le differenze, e in questo caso premiando un film con miglior film straniero, miglior regia, miglior film, che è il premio più incredibile che potesse ricevere Parasite. E io avevo sospettato quello, perché i bookmakers il giorno stesso degli Oscar avevano tanto avvicinato le quote.
Infatti Mariottini non sapeva del pone.
Esatto,
che aveva già votato.
Ora, non sto scherzando, però bookmakers sospettavano forse qualcosa, perché a un certo punto
tu l'hai seguito molto, infatti,
no, l'ho seguito, e a un certo punto ho visto che da l'1,6 di 1917 era arrivata a 2,2 e nel frattempo era sceso a 2,4, quasi 3,9 il film, quindi vuol dire che si era molto avvicinata la forbice. Forse sapevano qualcosa, non lo so, complottismo non lo so, però il film è davvero molto molto bello. E di conseguenza
è davvero molto bello, ma
se lo meriti.
Secondo te rientra questa cosa nella correttezza politica di
Hollywood? Sto già per rispondere
degli ultimi
perché
anni.
Ho sentito eminenti addetti ai lavori che dicono: per quanto Parasite sia bello, c'era comunque The Irishman e C'era una volta Hollywood, che a livello cinematografico forse spuntavano qualcosa in più su Parasite.
The Irishman è il vero grande scornato, perché ha preso 0 Oscar su 10 nomination.
Infatti. Io volevo fare una domanda al nostro Andrea, che giustamente penso sia la persona più indicata per rispondermi.
Sui bookmakers, perché
no, su Parasite e sul fatto che ovviamente questo premio gli darà un'ulteriore spinta, no? Perché sì, come di consueto, questo si sa, è scientifico, i film che vincono poi tornano in sala e c'hanno... Questo qui in realtà ha avuto un effetto già prima dell'Oscar, perché sì, anche persone che raramente magari vanno al cinema, che hanno una, diciamo, cultura cinematografica medio-bassa, se venivano convinti ad andare a vedere questo film e si incuriosivano per i racconti che ne facevano, poi ne escono dicendo: ah, meraviglioso, stupendo, eccetera. E secondo me non è un film, cioè sicuramente non è un film popolare, non è un film da multisala, non è un film immediato. Secondo te questo può essere anche letto come buon segno, il fatto che una popolarità di questo tipo sia andata un po' su un film...
È vero, tant'è che secondo molti interpreti eminenti l'Academy si sia lavata un po' la coscienza premiando questo film in così tanti modi, in così tante categorie. E sicuramente ci sarà un'accelerazione, ma non ci sarà l'effetto catapulta, perché Parasite, per quanto popolare, rimane sempre un film per cinefili. Quindi Hollywood quest'anno ha deciso, soprattutto l'Academy, di come dire, farsi questo bagno di umiltà premiando moltissimo Parasite, che ripeto è un grandissimo film e non ruba nulla, però a livello secondo me di costume e di società ci sarebbe da aprire una riflessione infinita.
Poi Joker, che anche quello aveva 11 nomination, quello con più nomination di tutte, ha vinto solo 2 premi, peraltro quello attesissimo di del grandissimo Joaquin Phoenix, che tra l'altro ha fatto un discorso meraviglioso.
Posso fare un gesto sul premio di Joaquin?
Telefonato, però vabbè, era effettivamente, se non glielo davano adesso non glielo davano mai più. E poi, degno di nota, il premio anche questo, forse per lavare le coscienze, però primo premio per la musica originale a una donna, che è questa Hildur Guðnadóttir.
E l'avevamo detto, perché l'avevamo voluto sottolineare settimana scorsa, perché al di là di capacità e di bravure già conclamate, perché premiata con i Grammy, perché già premiata in varie situazioni, è comunque uno degli esempi di rottura col passato, perché quelli con cui concorreva sono tutti
mostri sacri.
Mostri sacri che hanno nomination a 2 cifre tutti quanti.
Sì, esatto.
Lei è invece molto giovane e ha fatto un lavoro sicuramente un
po'
diverso.
Poi quella è una categoria dove ci sono sempre i soliti noti alla fine.
Esatto, quindi probabilmente il lavaggio è continuato anche in quell'ambito.
E c'è stato poi un rigore strano quella notte, c'è stato un rigore molto molto strano, un'attenzione a tutto che veramente era un'attenzione, un rigore incredibile proprio nella scaletta,
sì,
delle premiazioni. Molto molto,
no, già che eravamo in tema volevo dire,
beh, diciamo che loro sono comunque, se tu vedi, la cosa che noto sempre è che se vedi lo show degli Oscar comparato a qualsiasi cosa si veda qui in Italia, anche quelle che per noi sono le produzioni più importanti per la televisione, è una roba che a livello
un meccanismo, cioè, orologeria,
solo la cosa, la scena iniziale, lo spettacolo iniziale di Janelle Monáe era una roba che da noi penso 20 anni, se lo preparano 20 anni non gli viene, no? C'è sempre quello che fa la stecchina, che sbaglia la cosina, lì è una roba,
ok, David ormai stanno
David sono imbarazzati, ma manco Sanremo, che è l'equivalente forse, cioè come pubblico, come gente, non ci siamo.
No, io volevo velocemente dire, miglior canzone l'avevamo annunciata, nel senso che sappiamo che Rocketman con Elton John aveva tutte le chance e ha vinto. Il miglior sonoro è andato a 1917, che magari, ecco, premi tecnici li avevamo anche lì un pochino paventati. Il montaggio sonoro è andato alle Mans 66, che quindi comunque
uno dei due premi, perché ha vinto il montaggio, il sound editing e anche il montaggio, i due premi di Le Mans 66, quindi insomma. Sì, facciamo una pausetta e poi riprendiamo e facciamo anche la premiazione.
Dai, introducici. Super pausetta. Allora, io introduco brevemente dicendo che voi vi ricordate quando ai nostri tempi, quando eravamo giovani, c'erano quelle cose che ti arrivavano a casa ai CD, che tu la prima volta li ordinavi praticamente gratis e poi praticamente eri abbonato a vita. E dopo li dovevi il club del libro, quelle cose
dicevo. Ah, l'Euroclub.
Esatto, club esatto.
Editori Euroclub. Cioè.
Allora io feci il primo ordine, quello tipo gratis, contentissimo. Poi il primo mese mi arrivò un disco di quelli che devi nascondere perché sennò la madre ti picchiava. E mi arrivò questo Billy Joel che io non avevo idea, ero piccolino.
Però,
no?
Cazzo, andava bene.
Esatto, è andata benissimo. No,
pensavo quello... che da nascondere ti fosse arrivato.
No, purtroppo era Billy Joel, lì per lì lo misi in fondo a un cassetto, crescendo lo tirai fuori, lo ascoltai e dissi ammazza, che culo che ci ho avuto a ricevere questo. E quindi sempre da Uncut Gems, The Stranger, che poi dà il titolo al disco che vi citavo, Billy Joel.
We all have a face that we hide away forever, and we take them out and show ourselves when everyone has gone. Some are satin, some are steel, some are silk and some are leather. They're the faces of a stranger, but we love to try them on. Share so many secrets, there are some we never tell. Why were you so surprised that you never saw the stranger? Did you ever let your lover see the stranger in yourself? That I came home to a woman that I could not recognize. When I pressed her for a reason, she refused to even answer. It was then I felt the stranger kick me right between the eyes. Disregard the danger, though we share so many secrets, there are some we never tell. Why were you so surprised? Now the stranger is inspired, but he isn't always evil, and he is not always wrong. Though you drown in good intentions, you will never quench the fire. Don't give in to your desire when the stranger comes along.
Bartraumfabrik, die siebte Staffel.
La cosa bella del Bartraumfabrik è che porta gli Oscar e i festeggiamenti degli Oscar direttamente qui nella nostra sala, perché ci sono le premiazioni. Allora, ci abbiamo qui delle buste tutte identiche.
Cominciamo dal quarto
indistinguibili.
Posto.
Indistinguibili. Cominciamo dal quarto posto. Chi è arrivato quarto?
Chiara Baffarini.
Brava Chiara!
Chiara.
Vieni qua, apri la busta.
Vieni ad aprire a caso la busta.
Fai l'acceptance speech.
Aspetta, forse questa. Vado,
Vai.
Brava.
No, rifate lo scambio.
Scusa.
Rifai lo scambio che mi sono
piaciuto. Ad onore della stampa.
Mischio di nuovo.
Vai.
Non mischiare troppo,
allora,
però, che poi può.
Scelgo questa.
Vai.
Brava. Che cosa hai pescato?
Attenzione, due biglietti per lo Zenit.
E quando vai saluta tanto chi
chiaramente
c'è.
Vabbè, trovi un saluto a Riccardo, mandiamolo, cavolo,
sì,
mica
anche alla Giulia. Giulia,
ciao Giulia, ciao Riccardo,
ciao
Riccardo il tennista.
Ringraziamo.
Purtroppo.
Poi al terzo posto. Vabbè, ma l'acceptance speech però non l'ha fatto. Di qualcosa. No, grazie a
tutti. Ringrazio tutti, soprattutto voi che mi erudite rispetto al cinema, alle nuove tendenze.
Perché sento questa vena ironica? Perché
sì,
sento questa
un po' di sarcasmo.
Che sono voi sentite.
Le nuove tendenze se ne occupa Andrea.
Non è molto bravo nelle nuove tendenze.
Bene,
allora andiamo col
terzo posto.
Terzo posto
abbiamo
chi c'è?
Sara Belia, che
Sara
però
Belia,
non è qui, ma
John Crawford
per Sara Velia ritira il premio Elisa Fiorini.
John Crawford
Elisa Fiorini ti ritira il premio per Sara Velia.
Grazie, sono veramente veramente entusiasta di poter fare le sue
vediamo cosa hai vinto.
Abbiamo vinto dei biglietti, abbiamo già farlo aggiornare, certo. Abbiamo vinto dei biglietti per il cinema Medies
e vai.
Bellissimo.
E allora salutiamo Mirko Gatti.
Salutiamo Mirko. Ciao Mirko.
Cinia cortesemente. Incredibile al momento. No, ragazzi.
Bravo Maria.
Ma è incredibile. È incredibile. Oh,
guarda,
al momento.
Guarda che lui
ha sentito la buzza.
No, lui era qui fuori dalle 8. Però ha aspettato il momento giusto.
È arrivato Giovanni Mariottini. Nel momento in cui stavamo nominando per premiare Giovanni. Dicevamo passiamo alla cosa. E invece no. Siamo secondo classificato. Giovanni Mariottini, no, gli devi dare il secondo premio.
Caro Giovanni, prendi a caso una busta, vai e tira fuori il premio, fai vedere cosa hai vinto.
E Giovanni vince due biglietti per
il cinema Sant'Angelo.
Per il cinema Sant'Angelo. Vieni a fare il tuo discorso di accettazione.
Saluto a Mauro Gatti.
Saluto a Mauro Gatti nel frattempo che ci ha offerto questi biglietti.
Vai pure lì.
Momento tecnico, il tempo che Giovanni indossa le cuffie.
Corre voce, ci ha detto una persona che ti conosce al di fuori di qui.
Una persona considera non tanto normale.
Sì. Non tanto, non sempre affidabile. Ci ha detto che il segreto del tuo successo ha a che fare con i bookmaker. Sì. È vero?
Sì, sì, diciamo che mi piace un po' quel mondo, però.
Quel mondo.
Però comunque.
Ma vai anche, giochi anche ai cavalli oppure no?
No, io piace un po' a tutti quel mondo,
No, perché se c'hai qualche dritta poi.
No, i cavalli no.
Febbre da cavallo niente.
Mai giocati. Però. Però cioè, sono 2-3 anni che vero. Che mi informo un po' sulle quote degli Orca, anche stando. Pensavo di vincere una grossa cifra perché avevo giocato Klaus, vincitore del.
Ah, hai giocato alla SNAI anche?
E anche quello è un vizio che abbiamo in molti.
E quindi non ho vinto, però almeno ho vinto il biglietto.
Beh, va bene,
direi un discorso ineccepibile.
Dei film che hai votato come vincitori, quanti ne hai visti?
Non mentire.
Allora, io ho visto. Ah, ho giocato Parasite, non ho visto.
Ecco. Joker l'hai visto? Che l'avevi votato Joaquin Phoenix, sì, no? Se non sbaglio. Qual è quello che hai sbagliato? Che hai sbagliato?
Ho sbagliato la miglior regia che avevo visto nel 1917 di Sam Mendes.
Ok.
Che avevo messo come miglior regia, ma.
E anche lui si era messo.
Anche lui si era messo.
Anch'io. No, esatto.
Vabbè, comunque complimenti, hai vinto un altro l'anno prossimo.
Bravo!
L'anno prossimo gioca come alcune altre, ci sono alcune persone che hanno vinto 2-3 volte e giocano l'ultimo giorno perché non vogliono. Ho visto che salutiamo Chiara Cerquini, Valentina Messiano che hanno vinto 2 anni di fila e adesso giocano sempre la domenica perché dicono vabbè se ne chiappo 6, se no. Quindi ne salutiamo.
Anche ho vinto l'anno scorso.
Appunto dico l'anno prossimo gioca la domenica perché sennò rubi il pane.
Non ci ricordavamo in che posizione ti eri piazzato l'anno scorso.
Sarebbe fare terzo, però tipo uno dei quelli sopra me non aveva
ritirato. No, era finito, era quinto ma era finito al quarto perché qualcuno l'aveva ritirato. Sì, qualcosa del genere. Esatto, la persona che aveva non lo poteva fare.
Oppure era uno di voi.
Non c'era la lobby.
Ah no, vero, c'era Marco della Torre che non poteva vincere perché diciamo quasi redazione.
Il caso e la bravura fa sì che Giovanni ogni anno sia qui.
Arriviamo al primo premio.
Primo premio che ritira.
Che è di Linda Fioriti.
Che ricordiamo ha beccato un 6 su 6.
6 su 6.
Grandioso.
Lo ritira Elisa Fioriti, però abbiamo l'acceptance speech vero. E quindi lo mandiamo.
Buonasera a voi del Bar Tram Fabric, buonasera a tutti i vostri ascoltatori. Vi volevo ringraziare per questo meraviglioso premio che sono orgogliosa di aver vinto e niente, dirvi che mi dispiace moltissimo non essere lì a ritirarlo dalle vostre mani, ma ho mandato, come avete visto, una degna sostituta. Quindi grazie ancora e viva sempre il cinema, vi voglio bene.
E allora un applauso.
Grazie.
Ma
discorso. Giuriamo agli ascoltatori che non è assolutamente, voi pensate date i premi agli amici, agli amici, ai fratelli, è un caso, ve lo giuro, venite, siete tutti invitati a trasmissione. Controllate, abbiamo, è tutto
documentato. Venite e giocate.
Anche
venite,
perché scusate, c'è cioè, come testimonianza la scorsa puntata in cui ognuno dichiarava quello che avrebbe
votato.
E era stato detto, ma Linda, Parasite, tutte queste candidature.
Esatto,
era stato anche battezzata.
Era stata sconsigliata, invece.
Io ho risa da tutti, mi ricordo bene.
Ci siamo divisi tra 1917 Parasite ha vinto Parasite.
È andato.
Ok.
E vince un biglietto per
un ingresso magico a due persone per il postmodernissimo.
Bene, e salutiamo Ivan, che è l'ultimo baluardo
rimasto.
Camilla, Giacomo, tutti, dai.
Sì, no, ma dico, diciamo, la grande Ivan.
Volevo spiegare la verità del perché le persone che frequentano il Bartram Fabric poi ci azzeccano e vincono, perché il Bartram Fabric migliora le persone.
Allevate a mano.
Esatto, quindi ascoltate il Bartram Fabric e anche voi forse un giorno azzeccherete tutti i vincitori.
Siate ambiziosi.
Guardate Mariottini che è diventato.
Sentite, per chiudere.
È partito da un garage.
C'è qualcosa ancora da dire su...
Se continua a scommettere, forse ci torna.
Su vincitori e non vincitori. Non abbiamo menzionato.
Che 1917 ha fatto un flop clamoroso per la mia grande goduria.
E se lo meritava, secondo te, io ancora non l'ho visto, non lo posso dire. Ha vinto solo premi tecnici. Fotografia, che peraltro avevamo detto, insomma.
Possiamo aggiungere che grandissimo sconfitto, dicevate appunto.
Mixaggio per tutti.
Irishman sconfitto anche seppur parzialmente Tarantino, perché insomma
perché a parte
Brad Pitt che vince miglior attore non protagonista,
l'action design
sulla sceneggiatura lo davano tutti per vincere,
sulla sceneggiatura
era blindato,
era possibile. Abbiamo invece Jojo Rabbit che ha vinto sceneggiatura non originale, classico contentino, che però nel caso di quel film io direi che è contento, perché comunque ha vinto un premio.
Anche questa cosa che possiamo dire collegandoci alle scommesse del nostro buon Mariottini è che vincere contro la Pixar è molto difficile, perché anche quest'anno ha vinto Toy Story 4, insomma. Devo dire
anche
che
io speravo in una cosa più.
L'Academy non si guarda molto intorno. Questa è la sensazione
vero,
che ho io.
Vero,
si era già lavata la coscienza con Apple.
Esatto.
Dai, non scherzi.
Cioè, Toy Story 4 è un bellissimo film, però ogni tanto far vincere qualcosa di un pochino più indipendente, come cos'era, ho perso.
Dov'è il mio corpo? Klaus
che è
molto belli, sì, è vero.
Esatto, sì. Insomma, diciamo che è andata così. Va bene, allora a questo punto tra poco riparliamo di cinema. Per adesso ci sentiamo un pezzo tratto sempre da, anzi no, tratto da Birds of Prey che abbiamo menzionato prima, John Jett and the Blackhearts con I Hate Myself for Loving You, quindi ci riallacciamo un po' al tema di San Valentino anche qui.
Vegas.
E allora siamo arrivati a parlare dei film che sono visibili sugli schermi. In questo caso non si tratta di uno schermo cinematografico, perché Diamanti Grezzi, con un redivivo Adam Sandler, è presente su Netflix. Si tratta ovviamente di un film molto molto importante, la piattaforma ci ha puntato moltissimo, quindi ora direi che il buon Hans ce lo sinossa e ce lo introduce nell'analisi critica, per poi
lo
magari...
Lo sinosso io, perché
ah,
no?
Non l'ho visto, sinossi, scusa, ce lo sinossi.
Mastro di sinossi, me la sono anche segnato. No, in realtà non l'ho visto, quindi è l'unica cosa che dirò. Tra poi voglio fare una domanda, ma facciamo dopo. Ben e Josh Safdie io l'ho conosciuti a Venezia con un film, mi sa che c'eri anche tu, con quel tipo assurdo, Caleb, quell'attore con i capelli biondi, chiari, sfinito, che parlava dei Tossichelli a New York, ti ricordi? Heaven Knows What.
Tossichelli a New York, è titolo italiano, infatti.
No, c'era lui che stava appollaiato su una sedia in sala d'arsena, tutto
storto. E molto sporco.
E molto sporco.
Sì, me lo ricordo.
È stato un film che, insomma, ho visto che hanno fatto roba prima, ma quello è stato quello che l'ha consegnato.
Sono al loro quinto lungometraggio,
esatto,
se non sbaglio.
Quello era tipo il terzo, sì. Però è stato il primo,
uno dei primi
distribuiti
in Italia.
Poi c'è stato Good Time nel 2017, che è finito in classifica sia di Sight and Sound che di Cahiers du Cinéma quell'anno. E questo Diamanti Grezzi parla di questo Howard Ratner, che è un gioielliere di Manhattan, orafo per gli amici, maneggione e bugiardo, fedifrago e giocatore d'azzardo, prendentemente braccato dai creditori, in particolare da un cognato affiliato alla mafia italoamericana. Un bel giorno si imbatte in un opale proveniente dall'Etiopia che dovrebbe fruttargli una somma milionaria, ma poco prima dell'asta si fa convincere da un giocatore di basket venuto in visita dal suo negozio a scambiare la pietra con un anello, che è l'anello del conte, forse, non lo so.
Maglioni.
Esatto. Che dire, vabbè, dico soltanto che il film ha vinto ben 3 premi agli Independent Spirit Awards, quindi è sul radar, insomma. Che mi dite della performance di Adam Sandler in un film, in uno dei pochi film seri o comunque di nicchia, bassissimo budget, che ha fatto? Regge, innanzitutto.
Ma partiamo dal presupposto che questo film è stato su Netflix, ma è girato in 35 mm, che è già un'anomalia incredibile. Detto questo, Adam Sandler non solo regge, ma è straordinario. Gli basta indossare una dentiera o dei denti finti prominenti per cambiare fisionomia e per recitare uno dei ruoli più... ma neanche viscidi, perché è un personaggio assolutamente pieno di sfaccettature
adrenalinici,
cioè, sì, esatto, nel
adrenalinici,
senso che
uno dei ruoli più adrenalici che ha realizzato,
è una persona in preda e assolutamente schiavo delle dipendenze, di tutti i tipi di dipendenza. È dipendente dallo sport, è dipendente dalle scommesse, è dipendente dal denaro, e lo è in una maniera talmente, talmente virulenta che le scelte che fa, tutte le scelte che fa dall'inizio alla fine del film, anche quelle più semplici, sono sempre quelle sbagliate, perché lui è travolto ogni volta dalla scelta legata alla sua dipendenza. Secondo me è un film eccezionale, secondo me è molto superiore a Good Time, è un film che anche qui ha una velocità di esecuzione esagerata, e come in Good Time i fratelli Safdie hanno talmente la necessità di raccontare questa storia che iniziano a raccontarcela, infarcendola di dialoghi a velocità supersonica, durante i titoli di testa. Cioè, i titoli di testa durano 20 minuti, perché in questi 20 minuti si svolge una parte già del film, per dire la grande necessità di andare dentro la storia. Va veloce come 1917, solo che 1917 non ha un
anno.
È una roba senza un obiettivo e assolutamente senza anima. Questo è un film profondamente americano, e che ci dà anche una visione di New York assolutamente atipica. È una New York insolita, soprattutto sviluppata in molti spazi interni, secondo me molto diversa. E
Andrea,
su questo proprio
per me è molto diversa. Vabbè, sono punti.
No.
E secondo me
tu stai dicendo
sono...
che gioca sugli stereotipi invece?
Secondo me è molto interessante quella parte. Vabbè. Ma ora le dico,
è solo per dire che secondo me loro sono veramente, con questo film segnano la possibilità di un nuovo modo di fare cinema, che travolge, che è interessante. È un film eccezionale.
Allora, innanzitutto dichiaro che il film a me è piaciuto, che è un film che promuovo e che auguro a tutti di vedere, perché
fai la tua intro democristiana e poi vieni
al punto. E ora vengo ai caffè avvelenati, avvelenati da, alla Sindona.
Non sono
d'accordo sulla New York. No, questo film è un film che va spesso in overlapping, come faceva il primo Scorsese, cioè si parlano tanto addosso, parlano tantissimo con voci nella stessa sequenza. Un film girato con tanta macchina a mano per testimoniare l'adrenalina del personaggio che è schiavo di tutti i vizi, ha dimenticato la cocaina, che è molto presente nel film, ha dimenticato le donne, è schiavo delle donne, c'è una serie di dipendenze che lo incastrano in questo meccanismo ansiogeno che è la narrazione del film. Detto questo, è un film sul male, quindi è un film sul male, sul peccato, che a New York, ahimè, questo deve essere, cioè penso di non essere d'accordo con te, a New York è stato già fatto, ma va bene, perché anzi riprendere quel tipo di racconto alla Mean Street, alla Taxi Driver che
era scorsa, questa è contemporanea,
però ecco, c'è un film che lo ricorda in maniera incredibile, che è Manhattan by Number di Amir Nadheri. Amir Nadheri è stato un grande regista. C'è un altro film che lo ricorda, King of New York di Abel Ferrara, Lo spacciatore di Schrader. Ecco, io ho citato tre registi che fanno del male, del peccato, e voglio scomodare un parolone, la teodicea. In questo film c'è tanta narrazione, tanto racconto, ma secondo me quando si va seriamente a riflettere sulla metafisica del male, forse pecca un po', cioè non va oltre nel senso e nel significato. A me il film è piaciuto, però un King of New York, un Fratelli di Abel Ferrara, un Manhattan by Number, oppure lo stesso Spacciatore, hanno una riflessione sul male, sul peccato, molto più intensa. Lo stesso Mean Street,
lo spacciatore
sì, di Schrader, lo spacciatore di Paul Schrader, regista, sì, sì, hanno una riflessione metafisica sul male che questo film non possiede, e realizzato proprio in quelle strade, la Grande Mela, in quei turbini di peccato, di male, qualcosa di più me l'aspettavo, cioè mi aspettavo un po' più Bergman e meno Scorsese, però per carità, film promosso.
Secondo me siamo quasi agli antipodi con la visione del film, perché secondo me non è affatto un film sul male, cioè io lo vedo come un film invece sulla impossibilità di non esercitare l'errore, non so se sono, cioè a me questo personaggio di Sandler mi sembra un personaggio quasi positivo, cioè uno che convive con una condizione sua personale che è assolutamente incompatibile con l'esistenza, cioè molto semplicemente. Quindi per me in questo senso,
ma
è
anche
differente.
Gli altri, lo spacciatore di Schrader, ma il personaggio di Manhattan by Number, gli altri erano tutti personaggi positivi incastrati in un meccanismo creato da loro stesso che li ingabbiava, che li schiacciava. Anche lui, Adam Sandler, è lui stesso che si crea questo meccanismo. Ripeto, ciò che mi manca è una riflessione spirituale su questo delirio che il protagonista fa. Però ripeto, ma sono punti di vista in questo caso.
Io avete incuriosito, ci andrò a colare.
Infatti, assolutamente. Però, visto che avete parlato tantissimo di Sandler, che è stato premiato all'Independent Spirit Award, ha anche fatto un discorso ripreso perché ha sparato a zero sull'Academy, eccetera, e ha anche scherzato sui due fratelli registi. Dice: no, quelli non sono due rabbini senza tetto, sono i fratelli Safdie. Non avete citato per niente la regia. Loro hanno fatto un altro film che ha avuto parecchio successo, Good Time, soprattutto dalla critica. Esatto, è stato. Però volevo sapere, al di là
delle... Ah, tu dici di questo film? Non
sì, sì, nel senso che avete parlato molto del protagonista.
Cioè, tu volevi chiedere che stile ha questo regista?
Questo regista è difficile, se sono due.
Che
però,
stile
hanno
questi registi? Volevo sentirti rispondere.
Questa domanda è stupida.
Esatto, ero curioso di sapere, dato che comunque, ecco, era atteso dopo il loro ultimo film, appunto, Good Time, sono passati 2 anni, era stato molto... incensato.
Ma è una regia incalzante che sta sul protagonista, che corre di continuo con piani stretti e campi lunghi, li alterna a New York, lui si vede camminare, ma gli sta tanto addosso, ti fa sentire questa regia l'ansia che prova il protagonista nell'essere invischiato in mille storie che vanno tutte a finire di merda, scusate, si può dire male? No, vanno a finire di merda,
sì, si può dire, non lo spoilerare.
Aggiungo solo che secondo me, indipendentemente da quello che si pensa del personaggio di Sandler, che ovviamente può essere insomma sviscerato in molti modi, una cosa evidente del film che secondo me è eccezionale è che questo personaggio non si modifica mai, cioè è un personaggio che come parte arriva fino in fondo e ci arriva, che rappresenti il male, che lo, che rappresenti un tentativo di iniezione in qualche modo, in verità arriva con lo stesso sorriso un po' ebete alla fine del film, che non svegliamo, esattamente come all'inizio.
Sì.
E secondo me dà anche una cifra della società in cui ci muoviamo, cioè che ci costringe ad esercitare un certo modo di vivere,
è un flusso continuo,
una reiterazione di un comportamento. Per me è un film veramente eccezionale.
Dobbiamo purtroppo chiudere, mi avete veramente incuriosito e adesso me lo guarderò e vedrò con chi sono più d'accordo, sono molto curioso, ma dobbiamo andare. Io volevo fare una domanda ma non abbiamo tempo di farla, la faccio fuori onda, se HD ci fa un fuori onda, sì. E nel frattempo noi andiamo in ricreazione, però prima facciamo una piccolissima pausa musicale. Got bridges to burn and places to run. Yeah, the smile is a loaded gun. It's my party, my body, my business. It's my town on my crown on my hit list. It's my world and you're just living in it. Did I finish? They are my girls and it's us who's deciding. It's our door, did we say you're invited? Leave your name and we'll call if we like it. If we like it. No more Mrs. Sweet and Miss Nice. No more Mrs. Polite. Time for Mrs. Taking what's mine. You got bridges to burn and places to run. Yeah, the smile is a loaded gun. It's my party, my body, my business. If he tries to control me, he's finished. Won't be crying, there's plenty of fishes. And I'm fishing. You should know that you won't find another who will ruin your life than your brothers. Who will take what she's owed when she wants to. Did I stutter? No more Mrs. Sweet and Miss Nice. No more Mrs. Polite. Time for Mrs. Taking what's mine. You don't need him. No more Mrs. Letting it slide. No more Mrs. Shut up and smile. Time for Mrs. Taking what's mine. You don't need him. I got bridges to burn and places to run. Bang bang and your party's done. Got bridges to burn and places to run. Yeah, the smile is a loaded gun. All these fakers, they come to a stop with me, trying to step on my rules. All these boys trying to claim my discography, never heard of them once. They keep chasing my crumbs, but I'm leaving them now. Bridges to burn, places to run. 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 No more Mrs. Sweet and Miss Nice. No more Mrs. Polite. Time for Mrs. Taking what's mine. You don't need.
Bentornati al Bar Traum Fabrique, in questo giorno dedicato agli innamorati, che non ce ne vogliano i nostri lontani parenti ternani. Noi.
Anche cazzo sei uscito!
Noi celebriamo San Valentino, bensì l'amore in tutte le sue forme, oggi come tutti i giorni dell'anno. E vogliamo
tutte le sue
anche...
forme, Smith avrebbe già fatto un intervento a gamba tesa.
Esatto, ma tu sei seduto proprio
un programma lì, quindi... feticista, esatto. Che rispetta tutto.
Scusa, vorrei chiedere a Mariottini quante forme di amore conosce.
È o non è una
puoi
bomba?
Puoi basarti su dei punteggi da scommessa. Devi dire quello che
quante
pensi.
Quante tipi di amore?
Ti controllo il bookmaker salvo.
Infinite, brava.
Infinite forme d'amore. Brava.
Risposta ha salvato una Chiara, bravo. Era della Chiara.
Però prendi
una forma, una forma d'amore del Bar Traum Fabrique nei confronti di ognuno dei suoi ascoltatori è quella di regalarvi il cinema di oggi a 8, perché grazie alla nostra rubrica voi siete informati su ciò che esce in sala.
Grande.
E siete anche indirizzati verso i film giusti, verso quelli che ci piacciono o non ci piacciono, tanto noi vi diciamo sempre andatevi a vedere lo stesso, per cui Allora iniziamo. Come posso primo, iniziare no? Io?
Certo, certo.
No, lo vorrei consigliare.
Ciao Walter.
Esatto, perché lunedì uscirà, quindi lunedì 17, un documentario del buon Walter Veltroni. Che
mannaggia,
si è proprio dato.
Rendete conto che adesso fa anche i documentari musicali.
Ma il corpo al cinema. Lui proprio.
Quanto sarà fa il suo Uncut Gems?
Ma anche lì lui lo fa per amore, perché è evidente che nessuno dice che fa bei film. Per cui se continua vuol dire che proprio lui è forte di questa cosa.
Per amore.
Comunque,
non per noi.
Non
no,
per noi, per se stesso. Sì, Fabrizio De André e PFM, il concerto ritrovato. Quindi supportato da Franz Di Cioccio.
Sì, sì.
Chi è che non sa chi è? Sì, PFM. Sì, sì,
sì. Beh, è quello che ha fatto Giallo in Attila.
Giallo, rulla tamburo. Giallo, rulla tamburo.
Rullo di guerra.
Tanto il fratello di Dominic Di Cocco, che era di quello delle guerre.
Hanno recuperato il nastro dello storico filmato del concerto di De André con la PFM a Genova, era il 3 gennaio 79, che si credeva perduto per sempre. Invece il regista Pietro Frattari lo ha recuperato, salvato, conservato e fondamentalmente adesso è possibile rivederlo.
È una cosa c'è una polemica su questa cosa molto molto strana, però staremo a vedere.
Però il materiale sicuramente sì, è interessante. Io sì, l'unica esatto, cosa che mi stona è che l'abbia diretto Veltroni.
Girato
no, assemblato,
diciamo,
non so cosa ha fatto.
L'ha rimediato e l'ha lanciato in
diciamo,
materiale.
Ci ha avuto sta benedizione. Super 8 strani che sono saltati fuori in maniera
mentre strana, esce foto, crediamo nei multisala Lunar City, documentario di Alessandra Bonavina. In occasione dei 50 anni del primo sbarco sulla Luna, questo docufilm racconta le sfide presenti e future, le tecnologie più avanzate, l'impegno di uomini e mezzi che porteranno il genere umano a ritornare sulla Luna e conquistare lo spazio profondo. Attraverso interviste alle figure chiave impegnate nelle prossime missioni lunari sarà spiegato come in un futuro non così lontano, con una stazione spaziale in cislunare, gli astronauti potranno partire dal pianeta Terra con una normale capsula Orion, attraccare dopo qualche giorno al Gateway e poi fare rotta verso lo spazio interplanetario a bordo del transport.
E
io
vai.
Sarò morto, però vorrei tanto vedere questa cosa, essere
comunque,
nato un 50 anni più tardi.
Questa sera non riusciamo a dirvi dove saranno questi film, alcuni in multisala.
Le programmazioni molto probabilmente ci sarà quello della PFM.
Sì, diciamo
sono
che
dei misteri.
Sì. Anz, sì. Vai.
Scusami.
Il tuo momento.
Bad Boys for Life.
Da giovedì 20.
Di Adil Larbi e Bilal Fallah. Con Martin Lawrence, Will Smith e Vanessa Hudgens. Io non posso più vedere un film con Will Smith, non so voi.
Vabbè.
Nonostante l'età e gli anni di servizio, Mike va a tutto gas, in tutti i sensi, Mariottini, se vuoi chiederlo. Marcus invece è diventato nonno, culla col nipote l'idea della pensione. Investigatori da sempre, amici per sempre, sorvegliano Miami assicurando i cattivi alla giustizia. Una straordinaria. Ma il pericolo arriva da lontano e colpisce in pieno petto Mike, che sopravvive però. Deciso a scoprire chi lo voleva morto, Marcus non potrà fare a meno di aiutarlo. Io questo film non lo vedrei neanche.
È il sotto tortura. E forse non sai che è il sequel di un film del 2003 e
esatto,
di un precedente film degli anni 90
gli
di
anni 40.
Michael Bay, cioè Bad
che
Boys.
Io correrò a vedere assolutamente.
Sì, mai nella vita, vai.
Il richiamo della foresta.
Questo
Chris
mi interessa.
Sanders con Harrison Ford, Omar Sy.
Credo sai, sì, Omar Sy, io ho sempre detto
Dan
sai.
Stevens, Karen Gillian. La storia di Buck, un cane dal cuore d'oro, la cui tranquilla vita domestica viene sconvolta quando viene improvvisamente portato via dalla sua casa in California e trapiantato nella natura selvaggia di Alaska durante la corsa all'oro negli anni 1890. Come nuova recluta di una squadra di cani da slitta, di cui in seguito diventerà il leader, Buck vive l'avventura di una vita, trovando il suo vero posto nel mondo e diventando padrone di
ma
se stesso.
Ma che meraviglia!
Io lo consiglio
bello,
a tutti, un peso barba in colta, meraviglia!
Ma no, al cinema, non mi ricordo vedendo cosa, abbiamo visto il trailer di questo film, la mia compagna al primo fotogramma ha fatto io già piango.
Posso dire una cosa?
È fatto per piangere!
Però pagare i diritti di Zanna Bianca, va bene.
Allora Bianca, il gemello.
Appunto. La mia banda suona il pop. Anche qui pagare i diritti.
Oscar.
Allora, Diciamo che è un film sensuale. La regia c'è Fausto Brizzi con Christian De Sica, Diego Patantuono e Massimo Ghini.
Paolo Rossi.
Paolo Rossi, Paolo Rossi, veramente un castone. Comunque, negli anni 80 i popcorn furoreggiavano in radio e nelle classifiche, ma ormai Tony, Lucky, Mickey e Jerry, ma non ci credo, non ci credo.
Ma vai avanti. Vabbè,
cioè, i componenti del gruppo si sono.
Scusa, io vi invito. Scusa, prima che vada, io vi invito a soffermarvi sull'originalità dei nomi. La band si chiama Popcorn, esatto. Ok? È degli anni 80. Vai avanti. Perché, vabbè, Tony, Mickey, Jerry. Poi vai avanti.
I componenti del gruppo si sono divisi per via dei continui battibecchi e litigi. E pensano di aver chiuso con l'industria musicale. Ma in Russia,
ecco, attenzione,
i popcorn vengono ancora ricordati da tanti, e infatti il magnate Ivanov spedisce la sua plenipotenziaria Olga,
ma questo è
dal loro ex manager Franco, per assoldare i Fantastici 4 e organizzare una riunione speciale a San Pietroburgo dentro l'Ermitage.
Questo, esatto, Arca Russa 2.
Sì, esatto. In certi casi penso che sia necessario.
Che
preventivo,
pazienza. L'arresto, la pena di morte.
Vai.
E dopo il fantastico Fausto Brizzi, si può solo migliorare. Il film Lontano Lontano, Gianni Di Gregorio con Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli, Di Gregorio, Daphne Scoccia.
Ultimo film di Ennio Fantastichini, penso. Sì.
Allora, la trama è che tra un bicchiere di vino bianco e una passeggiata tra Trastevere, tre amici discutono della pensione che non basta mai e che probabilmente dovrebbero spendere altrove, in un paese straniero in cui la vita costi meno e il ritiro sia più dolce.
Paese straniero.
Dopo aver consultato un esperto di pensioni statali all'estero, optano per le Azzorre. Stabilita una cassa comune e presa la prima lezione di portoghese, si preparano scrupolosamente per la partenza, ma una variabile maggiore si impone.
E non sappiamo quale.
Puntini,
ci lasciano in sospeso i tubini. Vai, Giovanni.
Cats di Tom Hopper con.
E sono Cats qui.
Con James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba e Jennifer Hudson. Nel quartiere di Jellicle, i gatti partecipano alla festa in onore del capo Deuteronomio. Al termine della serata, il gatto prescelto ascenderà al paradiso.
Si chiama come il libro della Bibbia?
Sì, esatto.
Levizer Lyer. Durante le celebrazioni, però, il malvagio McAvity rapisce il capo dei gatti.
Ora, il flop di questo film è leggendario. Agli Oscar è stato preso per il culo, ai Golden Globe è stato preso per il culo, nonostante che il regista sia quello del Discorso del Re, di tanta altra roba seria, e che abbiano tirato dentro anche l'autore del musical.
A me viene in mente
tradizionale.
A me viene in mente la battuta che ha fatto Ricky Gervais su questo film, che non si può ripetere.
Non si può ripetere. Vabbè, aveva fatto The Danish Girl, aveva fatto I Miserabili, film tradizionali, però comunque questo è un film che, quello che dicono chi l'ha visto, è che rompe la magia del teatro, il patto con lo spettatore, del fatto che vedi un cristiano vestito da gatto e accetti che è un gatto. Con la CGI questa cosa sembra non aver funzionato.
Però comunque, è talmente brutto che è diventato
di culto, esatto. Probabilmente sarà
Può essere un'idea. Il prossimo molto interessante, Cattive Acque di Todd Haynes, perché a parte un grande cast
c'è anche il nome di Tim Robbins,
Anne Hathaway, Bill Pullman e Tim Robbins, parte proprio da un'inchiesta giornalistica e è stato sviluppato da uno dei protagonisti, ovvero Mark Ruffalo, perché è la storia vera dell'impegno civile di Rob Bilott, avvocato di Cincinnati, che da paladino dell'industria chimica si scopre accusatore in una crociata ventennale contro la multinazionale DuPont. Anche questo purtroppo non sappiamo dove uscirà. Speriamo che arrivi a Perugia. Poi se non arriva a Perugia perché nessuno dei gestori lo porta.
No, dai, non può.
Qualcuno di voi l'aveva visto l'ultimo
altrove.
Film di Todd Haynes dopo Carol?
Non mi era piaciuto per
La stanza delle meraviglie.
Ti ricordi che avevamo litigato con qualcuno che non era qui?
Non me lo ricordo, no. È vero, con l'Aslo?
Che Carol non mi era piaciuto affatto.
No, Carol. Non sto parlando di Carol. Carol a me è piaciuto, ma di Carol ne abbiamo parlato. Dopo ha fatto Wonderstruck, ovvero La stanza delle meraviglie, che è un film.
No, quello non l'ho visto.
Che non è stato visto.
Io su Carol non
è. Vabbè, comunque. Chiudiamo. Ci sarebbero due film, ma sono tappabuchi. Io direi che andiamo in musica perché è veramente tardi. E quindi HD.
Ah, sono io? Ma che meraviglia! Allora, musica. Birds of Prey è il film dal quale abbiamo tratto questo brano, come il precedente, tra l'altro, che non ho disannunciato, mi sono scordato. Sì, vabbè. Il precedente è andato bene perché sono arrivate telefonate, messaggi di gente impazzita. Quindi, anche in questo caso, urge Overkill.
Urge Overkill.
Girl, you'll be a woman soon. È un invito, è una promessa. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand.
Ed è arrivato il momento di parlare ancora di cinema mentre mi versano delle patatine
in maniera un po' violenta.
E c'è qualcuno che ancora non ha sentito.
Venite su, aiutarci, sono in mezzo agli olivi.
Questo pezzo non sapete da cosa viene. Cercatelo, cercatelo, perché secondo me è la hit del momento. Detto questo, parliamo di Il lago delle oche selvatiche di Yinan Diao, che si trova al Post Mod. Film. Posso? Prego, stappa. Beh, la birra si può sempre stappare sul microfono. Sì, sì, sì.
Che meraviglia.
Film cinese del 2019.
Aperto
che
quando dici cinese, eh?
Sì, sì.
Ultimamente senza la mascherina.
Non ho più voglia neanche di fare battute. Vedo delle schifezze in giro, delle persone che dicono delle cose raccapriccianti e ridono di cose raccapriccianti. Evitiamo. Il lago delle oche selvatiche. Zu esce dal carcere e finisce immediatamente in una violenta contesa tra gang che si conclude con l'uccisione di un poliziotto braccato dalla legge dai rivali e costretto a fidarsi di una prostituta. Liu, forse innamorata di lui. Yinan Diao è il regista premiato a Berlino nel 2014 con Orso d'Oro e Orso d'Argento per il miglior attore per Fuochi d'Artificio in pieno giorno, di cui forse abbiamo parlato, non ricordo. Chi ha visto questo film e che cosa ce ne dice?
Vai, stavolta vai tu.
Sta mangiando.
Non è il momento più adatto. Io credo che sia un film molto 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 bello. Cioè, si parla di un film in cui io sinceramente non sono riuscito a capire come il regista sia riuscito a sfuggire alla censura che nel cinema cinese è presentissima. Questo film riesce veramente a, in un modo tutto loro, perché veramente riesce a raccontarci, rielaborando il thriller, il noir, il poliziesco, riesce a raccontarci una storia vista centinaia di volte, vale a dire del famoso uomo in fuga, però in un modo incredibile, con un montaggio, se ne parlava prima, liberissimo.
Spiazzante.
Vi dico solo un paio di cose, poi magari ne parliamo un po', riflettiamo un po' insieme. Una delle cose incredibili per me è la sequenza iniziale. Un uomo voltato di spalle aspetta in un luogo pubblico, piove, è notte fonda, si avvicina una ragazza che dalla borsa sembra estrarre chissà che, alla fine estrae una sigaretta. Cioè, che dire, questo incipit è degno dei noir anni 50 americani e lui lo rielabora in un modo veramente orientale. Poi questo uomo in fuga si ficca in una risa, anche le esplosioni di violenza. Ci sono dei momenti violentissimi nel film che vengono immediatamente dopo momenti apparentemente più rilassati o anche ironici. Cioè, non vi voglio spoilerare perché lo vedrete, ma c'è l'omicidio di un motociclista, cioè l'omicidio del motociclista, la rissa mentre si dividono le parti della città da rapinare, e di nuovo la sparatoria della gara di ballo lì, è incredibile. Ci sono delle cose molto molto belle. I loro volti, che a noi occidentali sembrano apparentemente non recitati, invece sono molto profondi ed espressivi. Cosa dire, secondo me si tratta di un piccolo gioiello. Lo trovate al Postmod, correte a vederlo perché è un film profondissimo.
Io ho ripescato l'inizio dell'articolo di Piero Masciullo su Sentieri Selvaggi, perché con una frase secondo me inquadra molto bene quello che è descritto. Lui dice: la pioggia, la periferia, le luci al neon di un albergo, poi un uomo e una donna.
Sì, sì.
Bastano poche inquadrature, pochi ingredienti a Yao Yan per immergerci subito nel tono noir di una nuova impenetrabile giungla d'asfalto cinese.
Esatto, è così, guarda, io... Non, è veramente giungla d'asfalto rielaborata in salsa orientale. Molto molto bello. Rossi, che ne pensi?
Sì, un film che non stavo citando, che secondo me rimanda, è Nastri Selvaggio, quindi c'è anche Coppola.
Sì,
c'è la Nouvelle Vague, c'è un modo di fare cinema che è
libero
e lavora molto su dell'issi, cioè cioè dà per scontato che ci possono essere dei buchi in mezzo e lo spettatore lo deve accettare, come succedeva in Fuochi d'artificio in pieno giorno, dove si faceva un salto temporale di 5 anni lasciando tutto in sospeso e quindi svelandolo alla fine. In questo meccanismo alcune cose addirittura non hanno neanche bisogno di essere svelate. È un film incredibilmente splatter, violentissimo.
Violento.
C'è un assassino con ombrello, con apertura di ombrello dopo penetrazione
Bella.
Di corpo.
È incredibile come rielabori appunto queste cose splatter in un'ambientazione noir romanticissima.
Dopo averlo attraversato?
Sì.
Oppure dentro?
Si apre dopo.
Dall'altra parte. Bello.
Con pioggia di sangue, raggiata di sangue.
Harry pioggia di sangue.
È girato... Il lavoro sulle ombre è straordinario. Ci sono molto espressionista, addirittura da terzo uomo, direi alcuni inseguimenti. E mi permetto di dire che evidentemente Carol Reed, il terzo uomo, sta nelle corde di questo regista, perché c'era una scena in Fuochi d'artificio in pieno giorno girato su una ruota panoramica che rimandava esattamente allo svelamento di Harry Lime in Il terzo uomo, quando raccontava di come smerciava, insomma, nel mercato nero. È un film che non tra l'altro non toglie niente allo spettatore, ci fa vedere tutto. Io non ho mai visto, non so voi, a parte qualche film porno credo, una sequenza in cui una tizia sputa dalla bocca dello sperma. Cioè, ragazzi, c'è anche questo.
Sputa dalla bocca,
esatto,
dello sperma.
Cioè, non si vede la fellazio, ma si vede il risultato finale.
Il risultato.
Cioè, voglio dire, Diao va come un treno. È un film visivamente meraviglioso. E poi c'è questa cosa di questo lago, cioè, perché poi tutto gira intorno a questo lago,
che
è una zona
miserrima, poverissima,
esatto, con una vegetazione enorme, dove ci si può nascondere, dove tutti danno la caccia a quest'uomo, tutti contro tutti, poi, perché sono le due bande che lo cercano, e la confusione che si crea, non si capisce mai chi sta cercando chi. È geniale, perché tu in ogni momento pensi che chiunque può sparare a chiunque, ed è quello che succede nel film. Io non lo so come
possiamo aggiungere
riuscito.
Un paio di elementi. Allora, c'è questa componente splatter, a volte porno, a volte horror, però gli elementi secondo me strutturali sono proprio quelli profondamente noir, dalla femme fatale, perché c'è la donna lì
come nel film precedente,
esatto, la femme fatale, la fuga, l'ambientazione notturna, e soprattutto il fatto che lui sia un maledetto, che veramente non riesca a, in questa fuga perenne ci sono degli episodi che non vorremmo, non vogliamo spoilerarvi, ma veramente
c'è due cose da dire. C'è una sequenza iniziale super splatter che rimanda a un film recente che si chiama Hereditary. Non so se ve lo ricordate, se l'avete visto, di fatto una decapitazione. E poi c'è
in moto, una decapitazione in moto.
E poi c'è questo finale in cui, non diciamo perché, ma il protagonista indossa una maglietta col numero 9 dell'Argentina e con una scritta Batistuta completamente cancellata. Cioè una cosa veramente di livello altissimo che Ivan, che saluto, apprezzerebbe molto.
Ci sono rimasto male proprio.
Al post modernissimo.
Va bene, al post modernissimo. E allora sentiamo un pezzo tratto da questo film e torniamo al crescione e al carnevale, perché in questo film c'è un super classico disco dei Bon AM, cioè Rasputin. E allora balliamo col trash e tra poco
Radio
torniamo
in piedi.
Arriva Hai il professore prendito. E lì altro che trash.
Che salutiamo perché ci manca, perché il Bar Traum Fabric senza Smith non è la stessa cosa, nonostante noi proviamo a rendere questa serata allegra e piena di risate, però ci mancano Smith, ci manca Lupus.
Beh, io faccio dei gesti apotropaici sotto al tavolo
e ci manca il maestro Pampanelli, così come i gemelli Justin. Ma chi non ci manca, perché per fortuna non ci tradisce, è il professore, che speriamo di avere in collegamento, giusto?
C'è no, è proprio qui presente.
Ah sì, ma che meraviglia, che sorpresa!
Ma nella puntata degli Oscar sono venuto a dire la mia sugli Oscar, ma soprattutto a raccontarvi della serata. Allora, mi ha invitato a vederli a casa sua una persona speciale.
Sorrentino!
Uno che ha fatto film americani, uno che conosce bene il mondo di Hollywood. Insomma,
Puccino!
L'avete capito, il mio amico Gabriele, che saluto. Ciao Gabriele, dico subito una cosa, perché le cose da dire sono molte, ma andiamo per ordine.
Sempre
il tuo amico immaginario.
Allora, casa Muccino è bella. Allora, è ampia e luminosa, con una sala dove c'ha il grande schermo e tutti gli oggetti di scena, una sorta di sala deposito dove lui tiene tutti i pupazzetti dei suoi film. belli in cellofanati. C'è il pupazzetto Silvio Muccino che si fa una pippetta in Come te nessuno mai. C'è Silvio Muccino che si fa una pippetta in Ricordati di me. Ci sta Will Smith che piange sotto la pioggia nella ricerca della felicità. C'è Will Smith che piange sotto la pioggia in Sette anima. Ma guarda, sembrano veri, tutti belli ordinati. C'è la Sabina Impacciatore arrabbiata, e Favino con la faccia da tonto, Claudio Santamaria perplesso, la Monica Bellucci depressa, Laura Morante isterica, tutti precisi, tutti a regola d'arte. Però ad un certo punto, in fondo alla sala, abbiamo sentito un casino, e insomma un casino di cui vorrei anche mandarvi il contributo. C'era sto rumore in fondo alla sala che non riuscivamo a capire cos'è, ma Gabriele si è arrabbiato molto.
Sborn, vabbè, questa
si è arrabbiato molto dopo, sì, esatto.
Può succedere, cazzo! Può succedere, cazzo!
Insomma, allora Gabriele si è arrabbiato molto. Mamma si è arrabbiato molto perché mi ha detto che sua figlia, schifo, quando gioca con Stefano a corse e Giovanna a mezzogiorno, li deve rimettere a posto, invece l'ha lasciati per la camera, questi camminano e urlavano. Vabbè, insomma, in ogni caso ci siamo messi comodi. E prima degli Oscar abbiamo visto il derby di Milano tra Inter e Milan. E lì ho capito quanto è sensibile un autore. Il primo tempo lui tifava molto Milan, incitava Ibrahimovic e compagni. Nel secondo tempo invece ha preso a tifare Inter in modo altrettanto aggressivo. Questo perché Muccino è un autore molto attento al reale, cerca di capire come vanno le cose, ama seguire l'onda dei sentimenti del reale. E infatti durante la partita ha preso molti appunti. Finito il derby, ci siamo concentrati sul red carpet. Si parlava, si rifletteva con attenzione, ma il telefono di Gabriele ha iniziato a suonare. Lui rispondeva, si arrabbiava molto, poi metteva giù. Boh, siamo partiti comunque con l'Oscar al miglior attore non protagonista. Lui tifava ed era certo vincesse Al Pacino. Anzi, aveva in serbo per lui un ruolo preciso. Quando ha vinto Brad Pitt, mi ha confermato che era sicuro avrebbe vinto Brad Pitt e che aveva un ruolo scritto su misura per lui, e continuava a prendere appunti. Vabbè. La stessa cosa è avvenuta per la miglior attrice non protagonista. Lui mi ha confessato che avrebbe vinto Scarlett Johansson. Poi ha vinto Laura Dern, come lui aveva ampiamente previsto, e scriveva, prendeva appunti. Insomma, la serata procedeva tranquilla, a parte le solite telefonate che proprio lo irritavano da morire. E via di premio in premio, miglior sceneggiatura originale, miglior sceneggiatura. Insomma, sembrava che lo facesse di proposito a dirmi un nome e poi a confessarmi che sapeva benissimo avrebbe vinto l'altro. Sugli attori non ne parliamo. Di Capri avrebbe vinto, e lui tra l'altro lo vedeva benissimo a cantare Margherita di Cocciante. Poi ha vinto Joaquin Phoenix e Gabriele, senza battere ciglio, si è messo a scrivere sui soliti appunti. A un certo punto mi sono irritato, sbirciato, ho detto... E c'era una linea che cancellava Leo DiCaprio, Cocciante, e c'era una scritta Joaquin Phoenix, Rino Gaetano. Ma sul premio miglior film straniero è arrivata la solita telefonata. A quel punto l'ho visto proprio incazzarsi. Gabriele ha risposto al telefono e ha cominciato a urlare: che cazzo me ne frega se tu lo hai vinto, basta, hai rotto le palle Paolo, io sto scrivendo un film incredibile, tu non sai un cazzo di cinema, ormai ti accontenti di un po' di musica pop e fai ballare una suora nana che tutti credono tu sia un genio, tu non capisci niente, io lavoro sui sentimenti Paolo. E mentre urlava, io non so perché, ma su di lui pioveva, su un Muccino pioveva, cioè tutto ha preso a piovere su un Muccino. E bam, ha scagliato il telefonino al muro. E a quel punto sono venute giù tutte le sagome dei pupazzetti e tutti urlavano e su tutti pioveva. Silvio Muccino si smanettava. A corsi in mezzogiorno si tiravano i capelli e insomma un delirio, e pioveva nella stanza.
Ba-bam.
Io ho visto che sullo schermo si vedeva sempre Bong Joon-ho che saliva sul palco, ho preso e me ne sono andato. Ma prima ho rubato il quadernino degli appunti. Mi sono messo alla guida del tornare a casa e io ero curioso. Ma che cazzo aveva scritto questo? Io ragazzi ho più gli appunti, se volete ve li leggo.
È uno scoop in diretta.
Gabriele, ti arrabbia, il quadernino era tuo. Capitolo primo. Ibrahimovic, interpretato da Brad Pitt col codino, e Lukaku, interpretato da Joaquin Phoenix, tra parentesi è scritto proprio, molto truccato da Joker, molto scuro di carnagione, canta molto bene Gianna. Sono due amici che sono cresciuti insieme, ma ora abitano uno al primo piano e uno in un sottoscala. Nel secondo tempo i ruoli si ribaltano. I due vengono chiamati a combattere e corrono per tutto il campo, per tutto l'appartamento, per tutta la trincea, e tutto ha ripreso in piano sequenza mentre urlano tanto. PS. Sull'effetto urlato inserire l'effetto pioggia. Cioè, proprio... Poi, capitolo 2. C'è un doppio flashback. Prima una festa di matrimonio, bella, solare, con la musica, ma che finisce a coltellate e martellate in giardino. In uno studio legale c'è Scarlett Johansson che piange la fine della sua storia d'amore e Laura Dern, avvocatessa dei parioli, che la consola. Scarlett Johansson la interpreta Sabina Impacciatore. Intermezzo, c'è scritto poi qui, intermezzo, richiamare mio fratello Silvio, e serve uno che si fa una pippa a metà film. Capitolo terzo. Ibrahimovic, Brad Pitt e Lukaku, Joaquin Phoenix sono due vecchi amici legati alla malavita mafiosa. Beh. Al Pacino è il sindacalista dei ristoratori di Trastevere e non cede alle minacce di Ibrahimovic. Così Lukaku è costretto a mascherarsi da De Niro e fa fuori il capo dei sindacalisti con un tiro a mezza altezza. Capitolo quarto. Dopo aver fatto fuori Al Pacino, Ibrahimovic, Brad Pitt e Lukaku, Joaquin Phoenix scappano via separatamente, ma uno ruba una Ford e uno una Ferrari. E cominciano a correre per le strade di Prati a Roma. Corrono, frenano, sterzano, cambiano le gomme, urlano. Poi sul circuito di Roma inizia a piovere. E piove sempre. E parte strada facendo di Baglioni. Tutto preciso, tutta regola d'arte. C'è un appunto scritto a mano. La moglie di quello che guida la Ford la deve fare Claudio Girini. Epilogo. Su 4-2 Brad Pitt salva la vita alla moglie di Polaschi. Boh, questa non l'ho capito, Charlotte. Ultima frase che c'è scritto: Paolo Sorrentino suca. Boh, io non so che cazzo vuol dire. Cioè, non lo so io.
Grande Paolo, grande Paolo.
Questo è un film secondo me.
Cioè, grande Paolo, grande, no, Gabriele. Grande Gabriele.
Ciao Gabriele. Grazie. Ciao, per gli aperitivi.
Grazie professore. Bello, questo è uno che scoop bello, che ha solo il Bar Traum Fabrica. Adesso la sbobineremo e la metteremo.
Comunque sensibile. Questo pezzo, se non altro, merita la nomination.
Dopo prego,
ma la nomination ce l'ha tutta. Allora, anche io torno sulla notte degli Oscar, più che altro perché a fine gennaio, in un infausto venerdì in cui ho dovuto coprire il ruolo del regista in assenza di Lupus, che stava...
E che maglia violenza questa? E che violenza?
Che stava gozzovigliando sulle Dolomiti, e mi hanno cassato il
bei
pezzo.
Tempi,
nel senso che ho guardato l'orologio, era quasi scattata l'ora, e quindi ho detto vabbè, lasciamo perdere.
Strano, perché quando non ci sono io siete sempre tiratissimi.
Assolutamente.
Tempi.
Ma tiratissimi.
E dato che quello di cui volevo parlare in quell'occasione è tanto bene un film che ha vinto l'Oscar, io ci tornerei sopra. Vi leggo l'inizio del discorso della vincitrice, che ha detto: sono orgogliosa di aver potuto celebrare Judy Garland, sono i migliori di noi ad ispirarci, donne e uomini coraggiosi, eroi non sempre celebrati. Chi l'ha detto? L'ha detto ovviamente Renée Zellweger, che ha vinto il secondo Oscar della carriera. Il primo era come non protagonista per Ritorna col Mountain, perché nel 2002 invece aveva avuto solo la nomination per il celebre Bridget Jones, ovviamente. Nel film qui citato invece interpreta l'attrice cantante Judy Garland. Parlo del biopic ovviamente Judy di Rupert Gold, che ha ottenuto due candidature, oltre al premio della Zellweger, anche miglior trucco e acconciatura, nomination non premio. Però ha vinto altri premi, uno al Golden Globe, tre candidature BAFTA, due candidature, e vinto un premio Critics' Choice Award, un premio al SAG, Screen Actors Guild Award, una candidatura a Spirit Award, insomma.
E come non me lo ricordo!
E 24 milioni di dollari al box office solo negli USA, che adesso immagino che aumenteranno. Comunque, quella raccontata è la storia degli ultimi concerti della cantante e attrice Judy Garland a Londra. Gold è regista già di un dramma sul furto di identità, 2015 era True Story, se ve lo ricordate, c'era il killer Christian Longo, interpretato da James Franco, e poi aveva fatto Macbeth, film TV, esatto, 2010. Ovviamente l'ingrediente importante è lei, è la Zellweger, che con questa interpretazione straziante ha convinto l'Academy. Lei ovviamente è stata chiamata a mostrare non solo ciò che è stata Dorothy Gale, quindi la ragazzina del Kansas che cantava il suo sogno appoggiata allo steccato, bensì ciò che è stato per questa ragazza il percorso per diventare poi un'icona immortale. In realtà effettivamente è molto brava la Zellweger, soprattutto nel replicare il suono della voce nel parlato, e poi
anche nel cantato,
anche nel cantato, sì, è vero. E soprattutto, ecco, nell'affrontare un periodo e un, se vogliamo, anche un percorso comune a molti di quelli che noi celebriamo come grandi artisti e come interpreti eccezionali, che però magari nella vita hanno veramente sofferto. È il caso sicuramente di Giulia, appunto, una donna che forse ha amato talmente tanto lo show business da diventarne proprio schiava, nel senso che...
Ma questo è anche normale?
Eh sì, l'applauso prima di ogni cosa, e ovviamente è stata divorata da questo. Lei, come l'altra volta non ho potuto accennare, lei nata in Minnesota, una famiglia di artisti di origine ebraica, si trasferì in California e praticamente da piccolissima iniziò a frequentare il palco, perché formò un trio canoro con le due sorelle. Nel 34, lei era nata nel 22, quindi 12 anni, venne scritturata dalla MGM, che la messe a recitare a fianco di Mickey Rooney, quindi serie dedicata ad Andy Hardy, e lì lei iniziò a usare droghe, quindi diciamo il suo...
Tra l'altro vediamo nel film che il
spacciatore era la...
No, a parte spacciatore, ma insomma il boss della MGM, il signor Mayer, era un Harvey Weinstein anterito.
Sì.
Era proprio un...
Allora, lei a 18 anni si fidanzò con il musicista David Ross, lo sposerà nel 41, quindi poco dopo, e un anno e mezzo dopo si separò. Poi una relazione con Vincente Minnelli sul set di Meet Me in St. Louis, era il 44, quindi
da qui nasce Liza.
Già, e lo sposa nel 45. A marzo dell'anno dopo, infatti, nasce Liza. E ovviamente, se avete voglia, andatevi a vedere anche su YouTube, c'è un sacco di roba di queste due, di Judy e di Liza. È piacevole, perché effettivamente...
Tra l'altro sì. Liza ha detto che il film Judy non lo guarderà perché non riesce a reggere.
Ci credo.
L'attrice che interpreta Liza Minnelli nel film Judy è molto più brutta dell'autentica.
Secondo me è molto più bella.
No,
a me non mi piace. Gusti.
Comunque siamo nel 47 e cominciano gli esaurimenti nervosi gravi, tanto da farla ricoverare in clinica, e da lì parte una lunga crisi personale che ovviamente l'accompagnò tra droghe, alcol, abusi, ricoveri, cure dimagranti, due tentativi di suicidio e ovviamente la rottura del contratto con la MGM. Spesso
per me non è una crisi del nervoso.
Sì, fu costretta a abbandonare le riprese senza riuscire ad ultimarle. Quindi un'interpretazione sicuramente riuscita in un film che racconta forse l'altra faccia di Hollywood. E qui anche ci può stare, no? il discorso del lavaggio di coscienza, nel senso che effettivamente in quegli anni
mi permetto di dire che bisognerebbe fare un film anche in questo senso su Vivien Leigh, che la cui storia forse personale è ancora più tremenda di quella di Judy Garland.
Penso che ce ne siano tante immaginate da
Hollywood Babylon. Il libro, leggete Hollywood Babylon, il libro, vi renderete conto che Hollywood è la grande meretrice.
Già. Comunque
comunque qui scoppia
probabilmente
tutto.
Lo ritroverete in sala adesso, sì. Non so se forse c'è, sì, dai, da qualche parte lo trovate.
Ai multisala c'è ancora, sai, penso non ci sia
via.
Vabbè, comunque per questa volta andate in multisala. E non potevamo non mettervi ovviamente un brano della Garland, e ho scelto un pezzetto breve ma intenso, è I Don't Care, che ascoltiamo volentieri con voi in questo venerdì.
They say I'm crazy, got no sense, but I don't care. They may or may not mean offense, but I don't care. You see, I'm sort of independent. I am my own superintendent, and my star is on the ascendant. That's why I don't care. I don't care. I don't care what they may think of me. I'm happy-go-lucky, they say that I'm plucky, contented and carefree. I don't care, I don't care if I do get a mean and stony stare. If I'm not successful, it won't be distressful, 'cause I don't care. A girl should know her etiquette. Alas, alack, propriety demands we walk a narrow track. When fellas used to blink at me, I'd freeze them and they'd shrink at me. But now when fellas wink at me, I wink at them right back. I don't care, I don't care if people frown on me. Perhaps it's the lone way, but I go my own way. That's my philosophy. I don't care, I don't care if he's a crook or just a millionaire. There's no doubt about it, I'll sing and I'll shout it, 'cause I don't care. Oh, I don't care, I don't care. When it comes to happiness, I want my share. Don't try to rearrange me, there's nothing can change me, 'cause I don't care.
Fabric. Ed è il momento dell'agenda cittadina, non di Laszlo Kovacs. Vediamo un po' di chi. Hans, sei tu?
Ma guarda, qualcosa dirò.
Ti vedo un po' inquieto, ma...
Mi sorprende che uno come te si smarisca per i belli rumorosi.
So. Dai. Hai ragione anche tu.
Allora... Volete che vi liberi allora?
No. Ma mi dici il pezzo che preferisco?
Non abbiamo nessun Barnaba.
Qual è il pezzo che preferisci? Forse questo?
Roma e vostra sorella.
No, no, neanche. È un altro, ma vabbè.
Questo, aspetta.
Giudeo Marramaldo.
Questo non è male. Non è il mio preferito, ma quasi.
Ah, forse il tuo preferito era...
Pisellonio.
Esatto, eccolo qua. Pisellonio.
Salutiamo Mario Marenco, che ha doppiato, Michael Poi.
Allora, il postmodernissimo, come sapete tutti, fa un sacco di roba.
Questo non mi ricordo.
Talmente tanta che a volte non si rende neanche conto di quella che sta facendo. Infatti dice, stasera ci abbiamo sto film, boh, non so. Comunque, ve li dico brevemente, cioè è tornato Parasite e lo fanno perché giustamente in casa la gente ci va, no? Però non c'è solo Parasite di Bong Joon-ho, ma c'è anche un film che è del 2004, è di Bong Joon-ho appunto, che è Memorie di un assassino.
2003 mi sa di
2003?
Mi pare, sì.
Addirittura. 2003 ha ragione, ed è un film eccezionale, quindi andatevelo a vedere, è uscito giustamente sull'onda della vittoria... della vittoria dell'Oscar, e quindi Memorie di un assassino lo trovate al Postmodern. Potete fare doppietta con Bong Joon-ho, quindi Memorie di un assassino e Parasite, e poi potete continuare con il cinesissimo Diao, di cui abbiamo parlato molto bene finora, Il lago delle oche selvatiche, vedetelo, recuperate anche il suo precedente che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino. Altro grandissimo documentario è La mia piccola Sama.
Se credo era cinese.
No, no, questo non è cinese.
Vabbè.
Mezzo cinese, mezzo giapponese, io non lo so, non ci capisco niente. No?
Esatto, tutti uguali. Esatto. E poi, attenzione, segnaliamo questo filmettino, che è francese, ma è francese con un certo garbo, che è Alice il sindaco, un film molto intelligente sull'incapacità della gente che fa politica di dire cose intelligenti.
Ne parlano
un film
bene.
Di cui si parla molto bene, che io cercherò di recuperare. Il 15 febbraio, unica serata, quindi domani sera, non si capisce perché no stasera, ma lo capisco anche perché Storia di un matrimonio non è certo una storia d'amore, ma è anzi la sua smaterializzazione.
C'è
quindi,
tanto amore.
Se stasera siete con la vostra compagna, vi vedete per esempio in televisione il trio delle meraviglie, Pieraccioni,
no! Mamma mia, ma fatti questa cosa,
il
ma
male, cioè, io mi immagino queste coppie sedute, no, lui dalla no! mano, amore, beviamoci una cosa, vediamo che c'è su Rai 1, accendono, vedono Pieraccioni,
posso, e dicono,
dicono, prima di così, poi si accoltellano vicendevolmente su una battuta di Pieraccioni che non fa ridere, ovviamente.
Ovvio.
E però se riescono a sopravvivere a questa serata terrificante, domani
ma torniamo alla morte.
Matrimonio e comunque stanno meglio.
E quindi domani, allora, ragazzi,
ci vediamo sabato.
Esatto, esattamente. Poi abbiamo due eventi, il 18 Caterina, come la bella canzone di De Gregori, la ricordate? Esatto.
500 catenelle che si spezzano in un secondo.
Esatto. E arrivò al mattino, no, scusa.
E col mattino un angelo.
Esatto, quell'angelo eri tu. Esatto. Un film di Francesco Corsi.
Buon Valentino anche a te.
Amore.
Ma anche a te soprattutto. E quindi il documentario martedì 18 con il regista in sala alle 21, non ve lo perdete, ma soprattutto non vi perdete il 19, il giorno dopo, Scherza con i Fanti di Gianfranco Pannone, se non altro perché ci sarà,
abbiamo visto io, Venezia, tu c'eri?
No, non c'ero.
Tu non l'hai visto?
No, ci sarò io. L'ho visto lì con te. Con Gianfranco. No, a dialogare di questo documentario, sperando che Gianfranco non faccia come le due volte precedenti. La volta precedente, ultima, si è fatto male alla gamba, quella prima ci ha avuto mezzo infarto.
Anche, speriamo che venga, anche da noi Libero Bizzarri,
che venga in condizioni.
Mettiamola, diciamo, così: è un modo migliore di parlare della prima guerra mondiale di 1917.
Sì, sì,
ricordiamo anche che della prima guerra mondiale.
Ricordiamo che Pannone aveva fatto Scherzo con i Fanti, che aveva fatto prima
Lascia stare i Santi.
Bravi, esattamente così.
Ah, tocca a me.
Allora,
io volevo invece dirvi cosa c'è nella programmazione di due sale gestite dai Gatti, Cinegatti, al Sant'Angelo. Vi segnalo che domani e domenica.
Ma sono i gatti di cazzo?
Quelli lì. Alle 16:30 rifanno Impressionisti Segreti, che vi abbiamo già annunciato la scorsa settimana. Un sacco di gente appassionata di arte è andata a vederli e ha commentato positivamente. Quindi siete in tempo per beccarli. Poi ci sarà. Fino al 18 febbraio, Ritratto da giovane in fiamme, Céline Sciamma.
Okay.
Altro film che merita, sicuramente, presentato a Cannes, giusto? No, ma era un commento positivo o dicevi di non andare?
No,
non andiamo, quindi siete in polemica con Cannes. Va
un
bene,
po' sì, un po' sì.
Restando sull'arte, 17, 18, 19 febbraio c'è anche Botero, Una ricerca senza fine. Quindi diciamo che il Sant'Angelo è sempre più il cinema dell'arte. Mentre al Méliès di Via della Viola, dal 14 al 16 febbraio, trovate ancora Jojo Rabbit, quindi nel pomeriggio. Quindi sapete che anche se non ha vinto gli Oscar se ne parla un gran bene, per cui
vabbè, è un film
grazioso
da vedere.
Ken Loach, del quale ci ha parlato benissimo Laszlo, e quindi per questo motivo dobbiamo
pure io
vederlo. Perché Sorry We Missed You, se l'avete perso, non
dovete,
ecco,
dovete,
non rischiate di perderlo sul serio. E
la puttanata
16...
con il topocanzi no.
Sì, quindi il 16 febbraio un film campione di incassi in Francia come Sulle ali dell'avventura di Nicolas Vanier. Un pomeriggio anche questo, è un film per ragazzi, per bambini, per famiglie che hanno dei bambini. Quindi, come dicevamo prima, il 17, 18 e 19 febbraio, quindi lunedì, martedì e mercoledì, arriva Walter Veltroni.
Attenzione!
Oh, dove?
No, nel senso...
Vorrei vedere voi al posto mio!
Arriva la sua opera, il suo concerto ritrovato, quindi Fabrizio De André e PFM abbiamo scoperto...
Anche Napoli al suo capo viene.
Abbiamo scoperto adesso che lo troverete al Méliès, come dicevamo prima.
Posso dire una cosa su Veltroni?
Io questo ancora non riesco a capire!
No.
Un po' tutti, un po' tutti.
Poi chi c'è che ci dice cosa c'è allo Zenit?
Mi scrive terrorismo!
Scusa, probabilmente non c'è qualcuno di Cowboy che
veramente mi scrive ai terroristi, eh!
Ah, ok.
Ma sì.
No, se volete ve lo dico io, però avevamo. Eravamo d'accordo che lo diceva lui.
Eravamo io? Incantati.
Vabbè. Ma ci tengo a dirlo io.
Oh, anche secondo me.
Perché in sala, ragazzi.
Sappiate che allo Zenit
guarda,
c'è un amico, c'è un cazzo.
Se lo dicessi tu,
mi sentirei a mio agio.
Io allora lo dico. Per questa signora, soprattutto.
Qui a Caorle.
Esatto. A parte Santa Sangre, che non si sa quando ci sarà, ma quando c'è.
Ma è, poi... Però è annunciato da 7 mesi.
7-8 mesi. Ricordo che l'anno scorso era già imminente. Però c'è soprattutto Gli anni più belli. Adesso voi mi dovete dire, no? Prendete un titolo, c'eravamo tanto amati.
Sì. Va bene, no.
Gli anni più belli. Cioè, capite? Proprio la merda, cioè come cioccolata si converte in merda.
Grande regista.
Quindi Gli anni più belli con questa gente, con queste parrucche in testa. E
che diciamocelo,
è la cosa che fanno solo i ricchiuti.
Esatto. Secondo me sì, a parte quando siamo sotto carnevale, che per esempio Mariottini me lo conferma, mette una
parrucca.
Assolutamente.
Ma che sta ricchiuta?
Siccome mi fermo sugli anni più belli, perché lo fanno tutti i giorni tutte le salse, vorrei far chiudere proprio al nostro amico che ha parlato pochissimo. Dici qualcosa.
Così a dispetto
sul cinema, sul rispetto all'anno scorso, il cosa è cambiato? Cino,
ma anche però. Su Santa Sangre, volendo.
Allora,
ecco. C'hai poco tempo,
no,
eh?
Io ci ho pensato
abituato, pensavo all'ultimo film che ho visto.
Vai, belli. Vai, siamo molto curiosi.
Ero...
innanzitutto, vedi il film anche prima del 2000 o sei rimasto?
Questa era questa era l'anno scorso.
Okay.
L'ho visto, si chiama...
Beh, ma voglio sapere troppo, no, addirittura il titolo.
No, lo sapevo fino a un secondo.
Di che parla sto film?
Il serial killer, quello più famoso d'America, che ha ucciso tipo 30.
Ah, Charles Manson.
Ted Bundy?
Ted Bundy.
Ah.
Ted Bundy, che è l'ultimo...
Netflix?
No, su Sky, l'ho visto. E con Zac Efron.
Ah, quindi hai visto la versione film, non i documentari.
No, ho visto il film.
Devo dire che mi ha sturbato.
Ti ha sturbato quel film?
No, ma è veramente piaciuto.
La conoscevi la storia dei Bundy?
Sì. Non avevo visto il documentario, però comunque conoscevo il personaggio e mi ha stupito soprattutto Zac Efron, perché io lo conoscevo per High School Musical.
E invece ha fatto...
E invece mi ha sorpreso positivamente, perché...
è credibile,
sì,
un po' sull'onda di quello che dicevamo ad Anselmo,
esatto.
Un recupero,
vedi che Magliottini sta dentro tutto il discorso. Ci sta dentro,
bravo.
Vabbè,
devo dire che mi ha sturbato.
Ripeto, e allora io prima di vi vorrei salutare con un
venite su, aiutarci, sono in mezzo agli olivi,
e aggiungiamo anche un
verso il Zamaro.
Voi cercate quello, vedete se trovate, vi lancio questi due frammenti, voi fatene ciò che volete, e intanto vi saluto con un classico a posto. E allora possiamo chiudere, sì, che siamo in ritardo, e vi ricordiamo come sempre che il programma è stato realizzato dal sottoscritto insieme alla Slow Covers, che non c'è, Hans Denbrook, Andrea Fioravanti, HD. Ringraziamo i nostri vincitori Giovanni Mariottini, Chiara Paffarini, Elisa Fioriti, in rappresentanza della sorella e della cugina. E vi diamo appuntamento la prossima settimana. Noi andiamo a festeggiare San Valentino, no? E comunque fate quello che volete, ma soprattutto
andate a studiare al cinema!
E ciao!
Perché non finirà, non finirà.
Grande!
Perché non finirà.
E la schifetti, si sembra che parli in mezzo della vegna.
Non finirà, non finirà mai.
Ma torniamo alla morte.
Perché non finirà, non finirà.
Ma torniamo alla morte.
Perché non finirà, non finirà.
Ma torniamo alla morte.
Perché non finirà, non finirà.
Ma torniamo alla morte.